E anche da parte mia, carissimi amici ascoltatori, un grosso ciao, un forte abbraccio a tutti voi che siete anche oggi in ascolto. Vi ricordo che stiamo studiando l'Apocalisse, che l'apertura del settimo sigillo aveva dato inizio al suono di diverse trombe che scatenano i vari giudizi di Dio sulla terra. Delle prime quattro trombe abbiamo letto in Apocalisse, capitolo 8, i versetti dal 7 al 13. Vado subito a rileggerli. Il primo suonò la tromba, e grandi nel fuoco, mescolati con sangue, furono scagliati sulla terra. Un terzo della terra bruciò, un terzo degli alberi pure, e ogni erba verde fu arsa. Poi il secondo angelo suonò la tromba, e una massa simile a una grande montagna ardente fu gettata nel mare. Un terzo del mare diventò sangue, un terzo delle creature viventi che erano nel mare morì, e un terzo delle navi andò distrutto. Poi il terzo angelo suonò la tromba, e dal cielo cadde una grande stella, ardente come una torcia, che piombò su un terzo dei fiumi e sulle sorgenti delle acque. Il nome della stella è Assenzio, e un terzo delle acque diventò Assenzio. Molti uomini morirono a causa di quelle acque, perché erano diventate amare. Quando il quarto angelo suonò la tromba, fu colpito un terzo del sole, della luna e delle stelle. Un terzo della loro luce si spense, il chiarore del giorno, come quello della notte, diminuì di un terzo. Guardai, e udii un'aquila che volava in mezzo al cielo e diceva a gran voce: «Guai, guai, guai agli abitanti della terra, a causa degli altri suoni di tromba che tre angeli stanno per suonare». Poi si erano susseguite la quinta tromba, che aveva portato le cavallette, e la sesta tromba, della quale abbiamo sentito in Apocalisse 9, nei versetti dal 13 in poi. Vi rileggo alcuni dei versetti chiave. Poi il sesto angelo suonò la tromba, e udì una voce dai quattro corni dell'altare d'oro che era davanti a Dio. La voce diceva al sesto angelo che aveva la tromba: «Sciogli i quattro angeli che sono legati sul gran fiume Eufrate». E furono sciolti i quattro angeli che erano stati preparati per quell'ora, quel giorno, quel mese, quell'anno, per uccidere la terza parte degli uomini. Il resto degli uomini che non furono uccisi da questi flagelli non si ravvidero dalle opere delle loro mani, non cessarono di adorare i demoni e gli idoli d'oro, d'argento, di rame, di pietra e di legno, che non possono né vedere né udire né camminare. Non si ravvidero neppure dai loro omicidi, né dalle loro magie, né dalla loro fornicazione, né dai loro furti. Nel capitolo 10, che ci apprestiamo a esaminare, c'è un intervallo tra la sesta e la settima tromba. Nei capitoli precedenti, l'8 e il 9, siamo stati posti di fronte alla conseguenza del rifiuto di Dio da parte della società. Questo ha significato sofferenze e giudizi. Difatti, abbiamo considerato lo squillo delle prime sei trombe e ogni volta abbiamo assistito a un crescendo di difficoltà. Purtroppo non possiamo attenderci un futuro migliore quando non vi è un pentimento sincero di fronte ai continui richiami di Dio. Questo è grave, perché significa che non vi è più speranza. È certamente molto grave trovarsi in una simile situazione. D'altra parte, questo è il destino di tutti quelli che escludono Dio dalla loro vita. Succede che per un certo tempo possono coltivare le loro illusioni, perché Dio li lascia fare, ma queste illusioni finiranno presto. E quando il Signore lo decide, Egli riprende i suoi giudizi raffermando la sua autorità. Egli ha il diritto e il potere di riprendere l'iniziativa in qualsiasi momento, perché solamente Lui è il Signore. Questa è la lezione fondamentale che viene impartita da questi capitoli. Infatti, ora, nei capitoli che vanno dal 10 al 14, si descrive quello che accadrà verso la metà dei sette anni di tribolazione. Questo spiega la ripetizione di Giovanni concernente la divisione dei tre anni e mezzo, ripetuto nelle diverse forme come leggiamo in alcune parti di questo libro profetico. L'Anticristo, dopo aver guadagnato la fiducia dei giudei ed aver fatto un patto con loro, dopo i primi tre anni e mezzo lo infrangerà spudoratamente, rivelando così le sue vere intenzioni. Infatti, così si esprime Daniele al capitolo 9, versetto 27, nel suo libro, quando scrive: «L'invasore stabilirà un patto con molti per una settimana. In mezzo alla settimana farà cessare sacrificio e offerta. Sulle ali delle abominazioni verrà un devastatore. Il devastatore commetterà le cose più abominevoli, finché la completa distruzione che è decretata non piombi sul devastatore. Quelli saranno tempi sempre più difficili, perché gli uomini subiranno le conseguenze del loro rifiuto». Amici, si deve prestare attenzione alla parola di Dio, anche quando fa previsioni o descrive avvenimenti che probabilmente non ci toccheranno direttamente, perché essa è sempre valida per tutti quanti. La parola di Dio ha uno scopo educativo, per fare di noi degli esseri completi, responsabili, ed è mandata per uno scopo operativo. Essa è come una spada che giudica, che vuole portarci all'abbandono del peccato, ma se non permettiamo questa opera risanatrice, allora questa medesima parola pronuncerà nei nostri confronti una sentenza di condanna. Pertanto, prestate particolare attenzione a questi capitoli che sono presentati come una parentesi. Infatti il capitolo 10 rappresenta l'intervallo tra la sesta e la settima tromba. Esso inizia la seconda parte di una serie di intermezzi. Vi ricordate? Tra il sesto e il settimo sigillo ci fu la pausa per identificare due gruppi durante la grande tribolazione. Qui, tra la sesta e la settima tromba, abbiamo un intervallo durante il quale vengono presentati tre personaggi. In questo capitolo abbiamo la descrizione dell'angelo potente e nei primi 14 versetti del capitolo 11 vedremo la descrizione dei due testimoni, anche se non sono identificati. Andiamo quindi a considerare l'inizio di questo capitolo 10 che ci presenta subito una visione di un angelo potente con un libretto. Giovanni vede scendere dal cielo un altro angelo potente, cioè un angelo di grande maestà e potenza, descritto come un altro perché non venga confuso con uno dei sette angeli che suonano le sette trombe. Leggiamo quindi il primo versetto di Apocalisse, capitolo 10. Poi vidi un altro angelo potente, che scendeva dal cielo, avvolto in una nube, sopra il suo capo vi era l'arcobaleno, la sua faccia era come il sole, i suoi piedi erano come colonne di fuoco. È sempre buona cosa, quando dobbiamo interpretare o identificare un certo personaggio, riferirci a tutti quei passi che usano le medesime espressioni o termini. Questo ci rimanda ai capitoli precedenti in cui si parla chiaramente di un altro angelo, rivestito di maestà speciale, di autorità suprema. Queste indicazioni fanno pensare all'angelo del Signore di cui parla l'Antico Testamento, Cristo, prima dell'incarnazione. Ma quando giunse la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge. Cristo si è presentato come tale, per dare l'indirizzo, essere la guida per il popolo. Diversi passaggi lo confermano, come per esempio Esodo 3, versetto 2, e Daniele, capitolo 6, versetto 22. Leggiamoli di seguito. L'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco, in mezzo a un pruno. Mosè guardò, ed ecco il pruno era tutto in fiamme, ma non si consumava. Il Signore andava davanti a loro, di giorno, in una colonna di nuvola per guidarli lungo il cammino, di notte, in una colonna di fuoco per illuminarli, perché potessero camminare giorno e notte. Il mio Dio ha mandato il suo angelo che ha chiuso la bocca dei leoni. Essi non mi hanno fatto nessun male, perché sono stato trovato innocente davanti a lui. E anche davanti a te, o re, non ho fatto niente di male. Quindi, dati questi precedenti, non è strano che Gesù Cristo si ripresenti temporaneamente sotto questa forma. Tra l'altro, egli non rivelò mai chiaramente il suo nome sotto l'Antico Patto, come ci è detto nei seguenti passi. Genesi 32, versetto 29, Giudici 13, versetto 18. Giacobbe gli chiese, «Ti prego, svelami il tuo nome». Quello rispose, «Perché chiedi il mio nome?». L'angelo del Signore gli rispose, «Perché mi chiedi il mio nome? Esso è meraviglioso». Tutte queste particolarità sono state nei tempi antichi oggetto di ricerche, di investigazioni dei profeti per capire chi fosse, ma nel Nuovo Patto l'Apostolo Pietro può ben dire. Essi cercavano di sapere l'epoca e le circostanze cui faceva riferimento lo Spirito di Cristo che era in loro, quando anticipatamente testimoniava delle sofferenze di Cristo e delle glorie che dovevano seguirle. E fu loro rivelato che non per se stessi, ma per voi, amministravano quelle cose che ora vi sono state annunziate da coloro che vi hanno predicato il Vangelo, mediante lo Spirito Santo inviato dal cielo, cose nelle quali gli angeli bramano penetrare con i loro sguardi. Però, amici, non vi sono solo questi particolari ad aiutarci nella identificazione dell'angelo potente che stiamo considerando. Esso ci viene presentato anche con questi quattro particolari. È avvolto in una nube. Infatti, nell'Antico Testamento, la nube viene spesso collegata a Dio, come leggiamo in Esodo 16, versetto 10, oppure in Seconda Cronache 5, al versetto 13. Mentre Aronne parlava a tutta la comunità dei figli di Israele, questi volsero gli occhi verso il deserto, ed ecco la gloria del Signore apparire nella nuvola. Mentre quelli che suonavano la tromba e quelli che cantavano come un sol uomo fecero udire all'unisono la voce per lodare e celebrare il Signore, e alzarono la voce al suono delle trombe, dei cembali, degli altri strumenti musicali, per lodare il Signore, perché Egli è buono, perché la sua bontà dura in eterno, avvenne che la casa del Signore, fu riempita di una nuvola. Ma ora, nel Nuovo Testamento, il collegamento a Gesù Cristo è ancora più evidente. All'ascensione Gesù viene accolto da una nuvola. Al rapimento della Chiesa i credenti lo incontreranno sulle nuvole. E quando Gesù ritornerà per stabilire il suo regno, verrà sopra le nuvole con potenza e gloria grande. E sempre per parlare dell'angelo potente, abbiamo visto che egli ha sul capo un arcobaleno. Sul capo vi è l'arcobaleno, abbiamo letto. Dal libro della Genesi apprendiamo che l'arco in cielo è il segno del patto misericordioso di Dio verso gli uomini. E Gesù, amici, è venuto fra noi come colui che è pieno di grazia e di verità, per rivelare la misericordia del Padre Celeste. Sempre riferendoci all'angelo potente, abbiamo visto che la sua faccia era come il sole. Questo particolare mi ricorda Gesù, alla sua trasfigurazione, ma mi ricorda anche alla sua visione che abbiamo considerato all'inizio di questo libro, e cioè quando abbiamo detto che il suo volto era come il sole, quando splende in tutta la sua forza. Sì, amici, ecco perché egli è il sole della giustizia. I piedi erano come colonne di rame. Anche questo dettaglio ci rimanda alla visione iniziale, dove è detto che i piedi di Gesù erano simili a bronzo incandescente. Questo ci rammenta la perfetta giustizia di Cristo che caratterizzò tutto il suo cammino. Perciò la presentazione di questo angelo potente richiama alla nostra mente il Cristo che, dopo essersi umiliato per diventare il Salvatore del mondo, riapparirà estremamente glorioso come sovrano assoluto. Ecco perché nel libro dell'Apocalisse ci viene presentato come Cristo glorificato. Egli viene esaltato al massimo grado, e dobbiamo sempre ricordare che questo è il libro che ci rivela Gesù Cristo. E in ogni capitolo sono nascoste nuove glorie della sua persona, della sua potenza. Ora egli è colui che giudica il mondo che lo sta rifiutando. Tutte queste caratteristiche sono le credenziali di Cristo come il re e il giudice della terra. Passiamo ora a leggere i versetti 2 e 3 di Apocalisse, capitolo 10, dai quali apprendiamo altri particolari su quest'angelo. Egli aveva in mano un libretto aperto, e posò il suo piede destro sul mare e il sinistro sulla terra. Poi gridò a gran voce, come un leone ruggente, e quando ebbe gridato, i sette tuoni fecero udire le loro voci. Molti artisti hanno cercato di raffigurare la persona di Gesù, prima come bambino, poi come un individuo dallo sguardo sdolcinato. Così ne hanno fatto soprattutto un oggetto ornamentale, innocuo, che non procura fastidio a nessuno, quasi che egli possa essere ridotto a un soprammobile decorativo. Ma Gesù Cristo, dopo essere morto e risorto, è salito al cielo, dove ha ricevuto una posizione gloriosa sopra tutte le cose. Nei versetti letti lo vediamo con queste tre particolarità. Ha in mano un libro aperto. Probabilmente questo libro ha a che fare con il libro sigillato che solo l'agnello aveva il potere di aprire, in quanto vi sono contenuti i giudizi di Dio. Ora il libro è aperto, per ricordare che i giudizi hanno corso e il piano di Dio si sta compiendo. La sua pazienza è terminata e i diritti che per tanto tempo sono stati ignorati, calpestati, ora saranno interamente soddisfatti. Poi posa i suoi piedi sul mare e sulla terra. Questo è il libro dell'atto di proprietà della terra e contiene il giudizio della grande tribolazione con il quale il Signore Gesù assume il potere. Il libro ora è aperto, i giudizi diventano evidenti. Qui ci viene ricordato che il potere del Figlio di Dio ha un'estensione mondiale, sia sui giusti che sugli ingiusti. Un giorno il Signore aveva promesso di dare al suo popolo ogni luogo che la pianta del loro piede avrebbe calcato. Ma purtroppo il popolo di Israele non ha saputo afferrare totalmente questa promessa. Ma un giorno il Signore Gesù avrà le nazioni per la sua eredità e le estremità della terra per suo possesso. Questo particolare viene ripetuto anche al versetto 5 perché sia ben chiaro che il suo potere si estenderà sia sul mare, cioè le nazioni turbolente e in rivolta, sia sulla terra, cioè la nazione ebraica in attesa della sua restaurazione. Sì, amici in ascolto, il mondo gli appartiene sia come creatore che come redentore, come sovrano. Leggiamo in Romani 9 al versetto 28. Perché il Signore eseguirà la sua parola sulla terra in modo rapido e definitivo. Badate di non rifiutare l'opportunità che ancora oggi vi è offerta di essere in pace con Dio. Lo sarete se rivolgerete il vostro cuore a Gesù e chiedendogli perdono per i vostri peccati, credendo che Egli è morto per voi. Lo sarete se rivolgerete il vostro cuore a Gesù, chiedendogli perdono per i vostri peccati, credendo che Egli è morto per voi. Sappiate che questa è l'unica possibilità che avete se desiderate evitare questi terribili giudizi. Oggi è giorno di grazia, ma domani non so se lo sarà ancora. Terzo punto. Grida con gran voce come un leone ruggente. Anche questo particolare è importante. Spesso nell'Antico Testamento il Signore viene presentato come colui che rugge. È chiaro che egli non significa che sia un leone, ma indica che il tempo della pazienza, del silenzio di Dio è terminato. Ora egli agisce. In quel tempo, amici, non si dirà più, come una canzone di un po' di anni fa affermava, che Dio è morto. Allora egli griderà con gran voce, il suo sarà un ruggire poderoso. Non solo perché egli è il leone della tribù di Giuda, ma perché pronuncerà giudizi contro gli uomini ribelli, così come avevano già preannunciato gli autori dell'Antico Testamento. Questa voce potente sarà udita da tutti quelli che oggi respingono la sua voce di grazia, che dice così: «Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore». E voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Amici, questo invito vi è rivolto personalmente dal Signore Gesù, il quale sa molto bene quali siano le vostre preoccupazioni, ed egli desidera donarvi quella pace che tanto desiderate, che tanto magari state cercando. Mi chiedete cosa dovete fare? Semplice. Rivolgetevi a Lui con un cuore sincero e chiedendogli perdono. Invitatelo a entrare nella vostra vita, affinché egli vi possa mettere ordine. Sappi che solamente lui ti può dare quel riposo di cui tu hai bisogno. E dopo avervi ricordato ancora una volta che solo Gesù ci può salvare, solo Gesù ci può dare questa pace che è particolare, che solo lui sa donare intensamente. Bene, io vi lascio proprio avendovi ricordato questo invito che Gesù stesso vi fa personalmente. Vi dicevo, vi lascio con queste sue parole, in modo che voi possiate rifletterci su seriamente. Intanto, ci sentiamo domani, alla stessa ora. Ciao.